Dunque, procedo lungo le scalette della tribuna perché io voglio vedere il bel gioco che proprio non c'è. Non sono un tifoso, io il concetto di tifoso stesso già mi irrita profondamente perché mi avvicinerebbe ad un groviglio di masse uguali che reggere non potrei, se volete, per motivi profondamente ideologici. E mentre scavalco personcine assiepate sui gradini senza posti numerati, mi accorgo della profonda torsione del collo della donna di poco prima. Mi segue con lo sguardo, carica di meraviglie. La sua sozza routine mi si visualizza ad encefalogramma piatto tutta in un istante. Se al passaggio di un esserino mediamente famoso quale sono io si può suscitare questo poco di giravolta di collo da saltimbanco. La guardo freddamente, ma rivedo la mia posizione. Vuoi vedere che appronta una scusarella al marito e mi raggiunge all'esterno? Un orgasmo nel boato di 80.000 persone che urlano gol in fondo non sarebbe una storiellina da poco. Uno sfondo sonoro insolito sarebbe, che potrebbe fare andare in gol anche a me, veramente, però un'altra volta nella vita, questo chiedo, almeno un'altra volta da quando Beatrice non c'è più. Pie illusioni, menate mentali di capa che forse ormai mi faccio solo io. La ricerca del cuore in mano attraverso movimenti della testa, questo mi sono ridotto a fare. Dimentico che il cuore in mano te lo ritrovi così, senza preavviso, come quella volta ad Anacapri, quando Fiori e Bougainville non erano lì per caso, ma complottavano insieme a me, al mio servizio. Ora, deficiente che sono, penso che possano complottare insieme a me i tifosi dello stadio, le carte buttate a terra, le lattine che rotolano in canaloni di vento artificiali, le sciarpe azzurre da 2.000 lire, la pelliccia di visione di quella cafona, tutto questo mai potrà ardere verso il sentimento, neanche sicché. E quindi, come un demente, albergo all'esterno, da qui posso scrutare un gruppazzo di tifosi di spalle, immersi nei loro vestiti e penso che quando queste masse si accumulano una sull'altra, ecco che allora i vestiti messi vicini gli uni con gli altri finiscono per coprire corpi e perdono il loro concetto di vestiti, vanificati gli sforzi gai di troppi stilisti quando ci si mette comodi per sopportare la stanchezza della partita. Accendo una sigaretta nell'attesa della signora, da qui si vede pure il cesso della tribuna numerata. Un laido pensiero mi attraversa in questa attesa di niente. Come mi muovo, finisco sempre vicino a un gabinetto. Come attratto da una forza soprannaturale che mi conduce verso i canali di scarico dell'esistenza, dell'anima. L'anima. Questo concetto che se ne sta in bocca a tutti giusto per fare i sensualoni e i sensazionalistoni. Ma che tutti non sanno cos'è. Materiale da prima intervista per personcine arrivate troppo rapidamente al successo che credono che la chiave assolutamente casuale di quel successo alberghi appunto nell'anima. Menzogne. O meglio, gente ignara dell'assenza della propria anima che ne ha fiutato solo il concetto e la potenzialità del significato. Truffatori e mezze tacche a buon mercato. Ma per parlare d'anima ci vuole ben altro, ci vuole appunto la proprietà della propria anima. Io questa ce l'ho, gli altri non credo. Attenti con l'anima. A furia di scomodare questo concetto, ci si gioca se stessi per poi scoprire, quando le luci si spengono, che in fondo a quel se stessi non c'è niente per cui valga la pena vivere. È a quel punto che i gesti si fanno definitivi e che sui vostri gesti si scagliano poi come sciacalli parlanti psicologi e sociologi. La vostra presunta anima finisce col diventare materiale statistico e carta burocratica ingombrante, il funerale, l'ultima festa senza lacrime vere. Morti e perduti siete e sarete se non lasciate in pace la vostra anima. Ma torniamo al posizionamento geografico del mio corpo, vicino al gabinetto, dicevo. Alla gente di solito non succede un cazzo perché tende a sistemarsi là dove stanno tutti gli altri. Ma se uno si assenta, se si colloca là dove nessuno ha pensato di andare, ecco che lì trovi la fresca merda umana che si agita per regalarti sorprese e imprevisti. Cosicché se nello stadio non sta succedendo niente di significativo, va da sé che è nei cessi degli stadi che sta succedendo qualche cosa. Un po' come quando ti catapulti alle feste mondane. Nella festa non succede un cazzo di niente, invece basta mettere la faccia in cucina ed è lì che si snocciola la festa vera. Cuochi sudati, camerieri impauriti, urla del cazzo in nome di gerarchie che tutti i capetti hanno voglia di ribadire ora dopo ora, guai alla confidenza e poi palpeggiamenti, mani ovunque, tra uomini e donne, uomini e uomini, baci e toccati, in mezzo ai piatti, in mezzo all'immondizia, dietro le bottiglie di vino di varie annate, e ancora la frustrazione del lavapiatti, ultimo arrivato, che lava e riflette e potrebbe pure pensare di uccidere, poi più semplicemente manda tutto a fare in culo e se ne va a lavorare da un'altra parte. Anche così si fa carriera, mandando a fare in culo il prossimo. È singolare la festa, uno pensa che nel salone sta accadendo qualcosa, si balla, ma è sul letto matrimoniale dove hanno messo i cappotti che si balla veramente, è nelle tasche dei soprabiti degli altri che si annidano i segreti e le biografie. Io l'ho sempre fatto, furtivo non ho mai smesso di frugare nelle tasche dei cappotti e delle pellicce, mica per rubare, solo per emozionarmi attraverso la conoscenza frammentaria degli altri. Ma è una vita che battaglio contro la troiamma della sdrucita piccola borghesia, ma credetemi, è guerra persa. Sono più resistenti dei carri armati quelli lì. Il cesso dello stadio mi ha regalato il grande nulla. Nessuna presenza, neanche un preservativo usato per farmi baloccare in immagini logore e usurate che ancora a fatica stuzzicano i miei pensieri. E così in anticipo me ne sono andato a casa da Rita Formisano, la reginetta della noia. Questo si sa. La signora impellicciata non si è presentata. Aveva paura di perdere i privilegi sociali acquisiti con una fatica da minatori nel caso in cui si scosciava nel cesso dello stadio insieme a me. O temeva di non trovarmi e di doversela vedere con qualche balordo che le voleva rapinare la pellicetta che ha ottenuto implorando un marito sordo a forza di minacce, ritorsioni gastronomiche e capriole sul letto. Tra un po' di elettriche trasgressioni col cantante famoso e tenersi ben benino la pellicetta addosso, ha optato per quest'ultima. Opacizza il vetro del destino per paura di doversela fare con lo spettro degli spettri, la perdita di qualsiasi cosa. Invece, per lei, deve essere sempre tutta un'acquisizione. In questo senso, non sono il palazzo giusto. Puzzo di trabocchetto. Mi accoglie col tavolo da stiro aperto, il volto stanco, assassinato da questa sua domenica pomeriggio uguale a tutte le altre che l'hanno logorata dentro a Rita. Ex donna piacente, ora buona solo per il conchè pocherato che mi sparo quando posso con lei e le sue amiche. Il volto logorato, i due figli piccoli che dormono narcotizzati dai compiti, per la grazia di Nostro Signore. È lei che mi ha piazzato il caffè in mano e mi tortura la salute con una lamentela sua che porta avanti da 3 settimane e che io, quando è vero la Madonna, non mi fido più di sentire. Una sua crociata personale che non interessa a nessuno tranne che a lei, e lo sa. Ed è per questo che va al manicomio più di quanto le è consentito. Vuole litigare, ma ha perso per strada l'interlocutore e finisce a litigare con i fantasmi. Questo la depista e la rende ancora più fragile di quello che non è già, con marito separato e menopausa in agguato alle porte, e lei incastonata col ferro da stiro in mano contro una parete lunga 4 metri e nessun quadro appeso, solo nell'angolo a destra un calendario di frate indovino, per il resto tutto bianco. La tristezza mi sta strangolando, uno alza lo sguardo e viene accecato dalla vernice bianca e malandata e il frate a fumetti al lato che non rappresenta un cazzo di niente e sul chiodino del frate una palma rinsecchita della Pasqua scorsa. Ma come cazzo fa a viverci in tutta questa assenza, in questa freddezza, che poi è la stessa dei suoi sentimenti?